1895 fu sparato quel colpo di fucile e fu inventata la radio qui a Pontecchio, che poi fu denominato Marconi, sicuramente non si potevano immaginare tutti gli sviluppi delle tecnologie e delle comunicazioni che ebbero in quell'atto il loro, diciamo, il loro momento di nascita. Quindi possiamo dire che Guglielmo Marconi, in fondo, oltre al padre delle telecomunicazioni, fosse anche il padre delle Smart Cities. Che ne pensi, Gabriele?
Sì, grazie, grazie Walter, ma certamente se andiamo a vedere le conseguenze, Marconi è padre di tante cose, perché è un po' come colui che in cima ad una montagna dove c'è tanta neve ha lanciato una palla di neve, dopodiché pian pianino questa palla di neve è diventata una valanga, però una valanga costruttiva e non distruttiva in questo caso. Ma nelle tecnologie con grande possibilità di sviluppo succede sempre che non tutto è stato pensato all'inizio e poi molte cose vengono fuori spontaneamente. Più recentemente noi abbiamo ricordato con il Marconi Prize che 40 anni fa un tal Martin Cooper di Motorola fece a New York la prima telefonata con un cellulare. Ora, al di là del fatto che era una cosa di tutt'altro genere, pesava 3 chili, eccetera, eccetera, comunque non si immaginava sicuramente in quel momento che invece di avere semplicemente un telefono che andava nella rete pubblica via radio, si sarebbe arrivati il passo successivo ad un oggetto personale, quindi tutto un altro discorso. E adesso all'oggetto che insomma è già stato citato più volte, che ha mostrato il professor Profumo, che è uno smartphone che in realtà da tanti punti di vista l'ultima cosa che fa è essere un telefono. Fra l'altro di solito i modelli attuali lo fanno anche non tanto bene, per cui si vede proprio che le funzioni principali sono diventate altre. Ed è un esempio, l'ultimo smartphone, di come appunto si realizzino delle cose molto molto utili integrando parecchi aspetti. Entro adesso, dopo questo excursus marconiano che naturalmente mi fa molto piacere, anch'io entro nel tema, anch'io parlerò di tecnologie per forza, perché questa è la mia estrazione, tecnologie ICT. Ho cominciato male, perché mi scuso con i relatori del keynote, perché sono arrivato con un'ora di ritardo, ma a proposito di tecnologie io vi faccio vedere che ho stampato due programmi in cui c'è scritto 15:30. Allora non lo so se ho fatto come quelli che con il navigatore delle auto, che è perfettissimo, riescono a finire dentro ad un torrente dopo aver girato a vuoto per la campagna, però insomma sono riuscito a ottenere questo risultato. Mi scuso quindi con i relatori, che avrei voluto sentire con molto piacere. Ecco, e l'intervento che voglio fare è collegato, si collegherà anche con quello che ha appena detto il rappresentante di Selex, ma è legato ad un aspetto che mi preme molto ogni volta sottolineare, perché appare scontato ma non lo è. Un umanista come il nostro rettore dell'Università di Bologna dice che noi stiamo vivendo adesso in un mondo dove c'è l'ipertrofia dei mezzi e la atrofia dei fini. Ora, non c'è dubbio, i mezzi sono le tecnologie. L'atrofia dei fini vuol dire che forse non siamo in grado di indirizzarli, questi mezzi, nella maniera giusta. Fra l'altro i fini sono oggetto di studio da parte della politica, dei gestori della cosa pubblica, e le tecnologie normalmente sono messe in campo dai privati, quindi anche in questo caso si tocca con delicatezza l'aspetto del rapporto pubblico-privato. Evidentemente, e io lo posso confermare dal mio punto di vista, c'è un certo distacco, nonostante tutti i tentativi invece di evitarlo. È stato detto, per esempio, per quanto riguarda la città è un sistema, ecco, benissimo, anche dal punto di vista tecnologico la città deve essere un sistema intelligente. E allora, senza ripetere tutto quello che è già stato detto, vi faccio una metafora. L'uomo è intelligente? Forse qualche volta abbiamo dei dubbi, ma diciamo di sì, che l'uomo è intelligente. Cosa fa? Ha dei sensori, occhi, orecchie, ha il cervello, che è un grande centro di elaborazione, ha capacità di comunicare. Queste sono le tre operazioni fondamentali che si fanno sull'informazione. Sono le tre operazioni che devono essere fatte bene, in modo più efficiente, con le tecnologie. Ma bisogna integrarle, come facciamo noi. Quindi la città smart è una città che ha la capacità di integrare queste tre operazioni per fare che cosa? Quello che facciamo noi, cioè proiettarle verso gli obiettivi che in un certo momento critico potranno essere quelli della sicurezza, in un altro momento quelli di ridurre l'inquinamento, in un altro momento ancora quello di consentire una maggiore democrazia, socializzazione, eccetera. L'importante è che questa nuova entità sia un qualche cosa che è in grado di gestire i propri fini. Guardate che l'integrazione delle tecnologie che ho appena citato avviene sotto i nostri occhi senza che ce ne accorgiamo. Quindi è molto meglio che lo teniamo presente questo aspetto e lo governiamo. È stato citato prima l'internet delle cose, no? L'internet delle cose, se il collegamento è semplicemente di un oggetto come per esempio un controllore del riscaldamento della mia casa in montagna, a distanza, non mi crea nessun problema, è una grossa comodità, ma siamo tranquilli. Ma se alla fine, integrando comunicazione, elaborazione e i sensori, la macchina agisce indipendentemente e attua determinate cose, a quel punto bisogna che noi l'abbiamo pensato prima e siamo in grado di controllarlo. Questo è il problema. L'internet delle cose crea delle entità che noi non immaginavamo. Non voglio adesso farla troppo lunga, ma abbiamo esempi nel campo della finanza, nel campo di tutta una serie di cose che poi governano il nostro modo di vita. Ecco, allora questo è un primo aspetto, ma a partire da questo, cioè ricordare bene i fini che vogliamo raggiungere, dico due flash perché poi non ripeto tutta una serie di cose su cui sono d'accordo, che sono già state dette. Un mio pallino nell'uso delle tecnologie è da sempre quello di pensare a priori che tutto sia interoperabile e ammettere roaming. Come all'inizio è stato fatto per il telefono cellulare quando è nato in Europa, GSM, non possiamo ammettere che a posteriori si cerchi di fare un riuso che se avviene è un colpo di fortuna. Se c'è la stessa cosa che viene fatta da parte di varie città che usano mezzi simili per fare le stesse cose, bisogna che tutto ciò sia interoperabile. Non possiamo pensare, per esempio, che nel campo del turismo ci sia una persona che ogni volta che si sposta da una città ad un'altra deve ricominciare da capo per usare il wifi, per entrare con la tesserina dei musei. Faccio degli esempi di cose banali per far capire come in realtà queste cose, se non sono pensate fin da subito, possono portare poi a degli inconvenienti, che non sono degli inconvenienti da poco, perché alla fine rendono inutile tutto il lavoro che è stato fatto. E un altro aspetto che tocco in finale, poi ho chiuso, è quello delle infrastrutture. Infrastrutture che metto assieme con i cosiddetti servizi abilitanti, che sono quelli che ancora una volta devono essere resi disponibili a partire dalle infrastrutture in modo uniforme, perché poi sono i mattoni che servono per costruirci sopra tutti gli altri servizi, no? Esempi, non so, l'autenticazione. Noi abbiamo sempre bisogno di autenticarci e questo è uno degli esempi più classici, ma anche altri aspetti di questo tipo. Bene, l'esigenza che noi dobbiamo tenere presente relativamente ai fini, quando parliamo di infrastrutture, di servizi abilitanti, è che quando mettiamo in campo qualche cosa deve essere per tutti. Ora, già adesso noi siamo in presenza in tutti i luoghi, in particolare in Italia, anche in questa regione, di un fenomeno che passa sotto il nome di digital divide. Ora il digital divide ce l'abbiamo a 2 megabit al secondo e non l'abbiamo ancora risolto completamente. Se avremo dei servizi che sono basati sulla banda più larga, 30 megabit al secondo, 100 megabit al secondo, questo è un problema molto serio, perché se il mercato non riesce a portare i 2 megabit al secondo, ma come pensate che riesca a portare i 100 megabit al secondo dappertutto? Dopodiché, se noi abbiamo creato un modo di vivere che è migliore, che dà tutta una serie di possibilità, e poi non siamo in grado di applicare, di rendere disponibili queste cose per tutti, abbiamo creato una divisione sociale che è assolutamente da evitare. Ecco, qui ancora le collaborazioni pubblico-privato sono fondamentali, perché il pubblico non è che debba entrare in un settore che non è suo a gamba tesa, come spesso si dice, ma deve creare comunque delle condizioni perché i privati riescano a lavorare anche nelle zone dove con solo le loro forze non riuscirebbero ad arrivare. Non tocco la situazione italiana, che da questo punto di vista abbiamo letto tutti quanti le problematiche, Telecom eccetera, quello è un boccone avvelenato che non vado a toccare. Certamente noi in questo momento, nelle prospettive del 2020 e degli obiettivi che dovremmo raggiungere, non siamo, secondo me, programmati ancora assolutamente bene. Domani sentiremo cosa ci dice Francesco Caio, quindi vi rimando anche a lui per forse avere qualche elemento di speranza. Grazie.
Grazie molto a Gabriele Falciasecca, che evidentemente è ispirato un po' dallo spirito di Guglielmo Marconi. Effettivamente ci ha spiegato un concetto fondamentale, e cioè quello di rendere interoperabili le innovazioni e renderle diffondibili, lo dico con una parola forse a tecnica, ma insomma di metterle a disposizione di tutti, ecco, un concetto fondamentale.